a Tu per Tu. Interviste e opinioni a cura di RWS.
Amiche, amici in ascolto, ben trovati, e quest'oggi parliamo di un convegno che si è concluso recentemente. Si tratta della sessione estiva del SAE, si è conclusa sabato 27 luglio ad Assisi, su un tema certamente interessante, anche di attualità. Il tema era le chiese di fronte alla ricchezza, alla povertà e ai beni della terra, una ricerca ecumenica. Torniamo a parlarne insieme al pastore avventista Davide Romano, responsabile del Dipartimento Affari Pubblici e Libertà Religiosa, che ha partecipato a questa sessione del Segretariato Attività Ecumeniche. Ciao Davide, grazie per essere in nostra compagnia.
Grazie a te Roberto e grazie ai nostri radioascoltatori.
Piero Stefani, il presidente del Segretariato Attività Ecumeniche, ha rilasciato un'intervista a Radio Voce della Speranza in cui sottolineava il tema del Cristo povero, no? Dunque di questo punto di riferimento che accomuna i cristiani. Cristo povero sì, ma chiese ricche. Ecco, da questo punto di vista non c'è una contraddizione insanabile all'interno del cristianesimo, sul piano storico ma anche sul piano dell'attualità, ecco.
Però dobbiamo dirla tutta, nel senso che è vero che il nostro sommo riferimento è Gesù Cristo, e Gesù Cristo non ha recato con sé né i segni del potere politico, umanamente diciamo considerato, né tantomeno i segni del potere economico del tempo. Anzi, era, diciamo, viveva della liberalità e degli aiuti, sì. Insomma, che
lui si lamentava, si è lamentato. A un certo punto c'è un testo del Vangelo dove si dice: le volpi hanno
una
loro
tana, certo,
dice,
certo,
ma il figlio dell'uomo non sa dove posare il capo. Insomma.
Ma sì, in quel caso, più che una lamentela, più che una lagnanza, era il tentativo di saggiare un po', diciamo, le intenzioni di un tizio che intendeva arruolarsi subito al suo seguito. Io vorrei però anche uscire un po' da questa logica che può apparire culturalmente, diciamo, non è che si tratti di una parolaccia, intendiamoci, terzomondista per definizione. Voglio dire che la Bibbia annovera anche personaggi molto ricchi che non per questo non erano in grazia di Dio. Il più illustre, anche se illustre per altri motivi, ma il più illustre è Giobbe, o comunque tra i più illustri. Voglio dire che i grandi patriarchi della Bibbia non è che fossero esattamente, sì, necessariamente
quindi,
gli ultimi.
Il denaro non è lo sterco del diavolo.
Io, esatto, non credo sia non credo sia corretto, proprio biblicamente parlando, immaginare che la fede cristiana possa contemplare esclusivamente la condizione di povertà, tanto più che la condizione di povertà in genere non è una scelta che le persone fanno, a parte San Francesco, certo, grandi, ovviamente, voglio dire, grandi testimoni di questa scelta molto radicale, eccetera, ma normalmente la condizione di povertà purtroppo accade a prescindere da quello che tu vuoi.
Le chiese di fronte alla ricchezza, alla povertà e ai beni della terra. Il problema è, al di là della ricchezza individuale, in una struttura come quella in cui viviamo, del capitalismo liberista, il rischio è quello del collasso anche del sistema ambiente, insomma, no? C'è una relazione diretta tra il modo in cui noi esercitiamo la nostra avidità, no? nella ricerca del benessere, e il modo in cui la Terra, ora nel giorno in cui stiamo facendo questa registrazione, secondo gli ambientalisti, finisce l'anno in cui gli esseri umani sono ancora in equilibrio con il loro ambiente, l'estrazione delle risorse. Dal 29 luglio in poi comincia il debito, cioè utilizziamo risorse che poi dovranno pagare altri. Ecco, di fronte a questo sistema non è semplicemente l'individuo che accumula ricchezze, il ricco, ma è un sistema in cui le chiese si trovano dentro. Qual è la riflessione, se è emersa, all'interno di questo convegno?
Sì, la riflessione che è emersa all'interno del convegno SAE è stata una forte interrogazione critica sulla possibilità di un cambiamento dei modelli produttivi, e forse taluni immaginavano e declamavano anche un cambiamento del modello di sviluppo, diciamo, del modello capitalista. Io ho delle riserve su questo approccio. Intanto, coloro che auspicano in maniera anche molto seria, molto argomentata, tutti i mali dell'attuale modello di sviluppo e del sistema capitalista, non hanno ancora indicato quale altro modello si dovrebbe perseguire. Poi, personalmente, è veramente un'ottica personale, che però ho manifestato anche diciamo,
nel convegno,
in seno al SAE. Bisogna giustamente sottolineare tutti i problemi e le ricadute negative del nostro agire nella storia e nella natura, senza però cadere in una forma di ingenuità primitiva secondo cui dovremmo tornare ad un rapporto armonico con la natura. Per un semplice motivo:
non c'è mai stato.
Questo rapporto armonico non c'è mai stato. L'essere umano, che certo è natura, ma è anche cultura, l'essere umano ha percepito se stesso sin dall'Homo, diciamo, ancora prima dell'Homo sapiens, eccetera, eccetera, come in conflitto con la natura.
Ma sono Genesi 3 dice questo. Sono cambiati i rapporti di forza, però.
Sono cambiati i rapporti di forza, per cui la tecnica oggi consente, cioè mentre una volta il
con
massimo,
la stessa mentalità, magari certo, anzi addirittura certo, più rispettosa, però fai i disastri.
Naturalmente, è chiaro che se gli antichi immaginavano di, non so, per tutta una serie di ragioni, di deviare il corso di un fiume leggermente per o di porre argini più alti o di, diciamo, porre dei ponti, eccetera, la tecnica oggi dà un potere all'essere umano che è enormemente superiore, e quindi si apre qui tutto il discorso di come l'etica debba accompagnare la crescita del potere. Questo non c'è dubbio. Ma ripeto, il conflitto con la natura è insanabile, ce lo dice Genesi 3. E allora bisogna avere un'ottica di etica della responsabilità, ripeto, senza cadere in forme di ingenuità che io a volte faccio fatica a capire fino in fondo.
Cioè nel senso che poi alla fine non portano da nessuna parte e c'è la paralisi.
Sono assolutamente velleitarie, creano frustrazioni, le frustrazioni portano alla cattiva coscienza. La cattiva coscienza è la cattiva coscienza di chi si sente profondamente colpevole, ma in un certo senso non sa come assumere, diciamo, contromisure radicali, perché vengono predicate contromisure radicali, e allora li rimuove.
L'impotenza.
Ecco, quella è una strada che secondo me non ci possiamo permettere.
Allora, nel corso del convegno, alla fine il presidente Piero Stefani sostiene che la maggior parte dell'umanità vive in povertà estrema e solo una parte minima gode delle ricchezze naturali che spesso rapina alle regioni del sud del mondo, Africa e Amazzonia in primis, deprivandole dei beni che farebbero la ricchezza di quelle aree. E dunque c'è un problema di giustizia che non è facile da risolvere. Non so se appunto su questo vi siete soffermati.
Sì, lungamente, lungamente. Ripeto, è emerso un forte appello alla responsabilità di chi evidentemente da diverse posizioni, da quella politica o da quella poniamo produttiva, eccetera eccetera, le diverse responsabilità che si sommano sugli attori politici e poi in ultima analisi su ciascuno di noi, perché è verissimo che il modo in cui noi decidiamo di consumare, il modo in cui facciamo la differenziata, poniamo, insomma, partiamo anche da cose molto elementari, poi hanno un riflesso. Ecco, questa irresponsabilità per cui, come se le nostre azioni non avessero un riflesso abbastanza diretto sull'ecosistema nel quale viviamo e del quale siamo parte.
Lo trovi pericolosa?
Beh, è pericolosissimo, e giustamente in seno al convegno su questo ci sono state delle belle relazioni, insomma, una grande discussione, ecco, proprio per prendere coscienza e avere consapevolezza, a volte anche il modo in cui le chiese investono i loro denari.
Anche perché una testimonianza può influire, insomma, no? Una chiesa che abbia rispetto di certe attenzioni, insomma, anche il modo in cui costruisce la propria chiesa, no?
Il modo in cui costruisce la propria chiesa, ma anche il modo in cui le azioni, diciamo, che compra con i propri risparmi, con i propri investimenti.
Senti, ma Brunetto Salvarani ha sostenuto che c'è un'antropologia da ricostruire, niente meno. Un rapporto con la terra, le sue risorse, gli esseri viventi da recuperare, un senso di comunità da ripristinare, delle comunità capaci di ascolto e di narrazione intergenerazionali, interculturali, interreligiose.
Brunetto, guarda, con tutta la stima che ho per Brunetto, credo che abbia ragione quando dice che c'è, non è che è da ricostruire, è da costruire il senso di comunità. Cioè, a quale epoca ci si intende richiamare per illustrare eventualmente un buon esempio, un buon modello di una comunità mondiale coesa? Non mi pare che ci siano, voglio dire, punti di riferimento storici. E allora il senso di comunità è da costruire. Poc'anzi evocavo Genesi 3. Genesi 3 è un po' il manifesto, in genere viene letto, sai, come le punizioni che Dio dà in conseguenza della caduta di Adamo ed Eva, ma non sono, a ben vedere, io e tanti altri, insomma, non sono delle punizioni. Quello è il manifesto di ciò che profetico, voglio dire, cioè detto in anticipo, di ciò che accade quando il rapporto tra la creazione e la creatura con il creatore diventa un rapporto di conflitto, di competizione. Genesi 3 illustra questa competizione con il creatore, questa malattia del delirio umano. Quindi evidentemente da quel momento in poi, cioè da quella è la grande patologia che fa venir meno ogni senso di comunità all'interno della coppia, all'interno del creato, all'interno della stessa nazione, per cui i muri, le divisioni, le etnie, gli uni contro gli altri, c'è un senso di comunità che non è da ricostruire, è da costruire, sempre. Questo è una specie di
compito di ogni
compito
generazione.
Che ogni generazione ha.
Mi sembra che su questo compito siamo un po' in difetto.
Però dobbiamo partire dal fatto che un'antropologia nuova non la stabiliamo, questo è il punto che mi vede collidere, cioè gli utopisti scientifici ci hanno portato alcune milionate di morti nel secolo scorso. Cioè, ecco, l'idea di ridescrivere l'antropologia umana, l'antropologia la cambia Dio, cioè i cuori e gli esseri umani saranno trasformati da Dio. Questo da avventisti, sì, possiamo dirlo senza tema di smentite, che non toglie la responsabilità,
ecco,
appunto, a noi.
Non è rinunciatario.
Non è rinunciatario. Non è rinunciatario perché tu devi accettare fino in fondo il tuo limite. Dopodiché, sapendo qual è il tuo limite, devi lavorare affinché questo limite produca meno danni possibili. Ma immaginare di costruire su un nuovo fondamento, ecco, come hai detto tu adesso, una nuova antropologia, io non so se le parole sono esattamente quelle dette da Brunetto, ma una nuova antropologia l'avremo nel regno di Dio. Cioè è il regno di Dio che configura una nuova antropologia.
Il nostro compito,
questo non
è...
toglie che il nostro compito da uomini e donne del peccato, che vivono una, ripeto, situazione di permanente conflitto con la natura
e con loro stessi, e fra di loro,
e fra di loro, e purtroppo anche con Dio, che questo è il conflitto più grave, che si porta dietro tutto il resto. Ecco, a partire da questo bisogna esercitare al meglio, veramente con tutta la sapienza di cui la Bibbia dà anche, diciamo, molta testimonianza, esercitare al meglio un'etica della responsabilità, un'etica che consenta di limitare i danni e studiare costantemente il modo in cui il mio agire, il nostro agire come comunità, interferisce negativamente con altre comunità e con il creato del quale siamo parte.
E ringraziamo il pastore avventista Davide Romano, che è stato nostro ospite, quindi di Studi RWS di Firenze. Ricordo che è responsabile del Dipartimento Affari Pubblici e Libertà Religiosa per l'Unione Italiana delle Chiese Avventiste, e con lui abbiamo parlato del convegno SAE, Segretariato Attività Ecumeniche, che si è recentemente concluso ad Assisi, su un tema molto impegnativo: le chiese di fronte alla ricchezza, alla povertà e ai beni della terra. Per riascoltare l'intervista completa a Davide Romano, vi rimandiamo al nostro sito radiovocedellasperanza.it. E se volete farci conoscere le vostre opinioni, vi ricordo che potete scriverci a firenze@radiovocedellasperanza.it. A risentirci.
Abbiamo trasmesso A Tu per Tu, interviste e opinioni a cura di RWS.